Bene, Salmo 105, leggeremo i primi 15 versi, vi ricorderete che abbiamo già letto Primo Cronache, capitolo 16, quando il popolo di Dio veniva benedetto e gli si dava un pezzo di pane o un pane, gli si dava un pezzo di carne, carboidrati, proteine e zuccheri, anche il dolce. Ma tutto questo avviene perché qualcuno si ricorda. Settimana scorsa abbiamo dato enfasi sul ringraziamento. Ringraziare il Signore ogni giorno, perché ogni giorno è quello che il Signore ha fatto e noi ci rallegriamo. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Se io domando cosa ha fatto il Signore di grande nella tua vita, sicuramente si inizia sempre con mi ha salvato o sono stato riempito dello Spirito Santo, il Signore è entrato nella mia casa. Forse ci racconterete di un miracolo, di una guarigione, e questa è l'enfasi che in questa mattina vorrei tanto dare. Fratello Nicola, nella sua preghiera, pur non sapendo, ha toccato questo tasto: Signore, fa che noi ci ricordiamo sempre. Sapete, noi spesso soffriamo di dimenticanza. C'è una storia, una volta, adesso leggeremo il testo, non lo dimentico, di una persona cittadina, urbana, che va in campagna a fare visita ad un suo antico parente, e questo suo parente ci aveva un cane che era molto intelligente. Ce ne avete cani intelligenti? Sì, sì, poi lo voglio conoscere, facciamo un test. E questo cane intelligente, onestamente io l'ho visto questo in Australia, con un fischio particolare che si distingue da un altro fischio, anche se poi la storia del cane non c'entra con quello che io voglio dirvi, era in grado di raccogliere le pecore e portarle dentro il recinto dove le pecore dovevano stare, e gli fischia, e questo suo parente, non abituato a vedere queste cose, rimane proprio scioccato. È incredibile. E gli domandò: senti, che razza è questo cane e come si chiama? E lui, il povero contadino, pensava e disse: senti, come si chiama quel fiore rosso che fa un bel profumo, che c'ha lo stelo spinoso? La rosa. Grazie, bravo. Rosa, come si chiama il cane nostro? Non si ricordava. Vi è mai capitato arrivare davanti alle persone e: oh, pace, fratello Francesco, come stai? Ti ricordi di me? E tu non sai se dirgli sì, no, una bugia. Vi capita? Non sono solo. Tutti noi soffriamo in qualche maniera di qualcosa che dimentichiamo. Ora, Dio cosa ha fatto? Quando ha finito il popolo di Israele di arrivare nella terra promessa, Dio operò in modo che loro potessero ricordarsi. E il quinto libro di Mosè, del Pentateuco, è proprio un ricordare. È lì come se ripete un po' che cosa, chi Dio è, cosa ha fatto, cosa è l'istruzione donata al popolo, affinché il popolo non si dimenticasse. Pietro poi nel Nuovo Testamento fa eco a tutto questo ricordare. Gesù stesso ha detto: ricordatevi di me. Tutti noi abbiamo un problema. Il problema è dimenticare. Signore, aiutaci a ricordare. Perché ricordare è importante? Perché quando noi ci ricordiamo delle priorità che abbiamo nella vita, noi iniziamo a metterle davanti alla nostra vita, particolarmente quelle cose che abbiamo bisogno di ricordare, che hanno a che fare con Dio, la nostra relazione con Dio. E nel ricordare questo, noi saremo grati al Signore. Se noi ci dimentichiamo di qualcosa, non siamo più grati e veniamo meno nella gratitudine al Signore. Non avendo la gratitudine nel cuore, viene meno un'altra cosa, è tutta una reazione a catena. Di che cosa si tratta? Si tratta della lode, della celebrazione e naturalmente della gioia. Alla fine ci penalizziamo proprio perché non abbiamo una mente che ricorda le cose del Signore. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia, ma se noi non ricordiamo quello che Dio ha fatto, come tu puoi essere nella gioia? Col Signore possiamo sempre guadagnarci, anche se non dobbiamo pagare. Eh? Per quanti di voi Dio ha fatto cose grandi? Posso vedere il ditino, la mano? Dio vi benedica. Scrivete quello che Dio ha fatto, datecelo. Vorremmo elencarlo e fare un'espressione di lode di tutti noi, che possiamo anche mettere, pubblicare, metterlo su quello che è la testimonianza del nostro sito web. Vogliamo incoraggiare e vogliamo prendere del tempo, incoraggiare gli altri, vogliamo prendere del tempo per mettere, diciamo, come una lista di cose per cui noi siamo grati al Signore, perché Lui ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto quello. E possiamo entrare anche nei dettagli e dare lode al Signore. Salmo 105. Salmo 105 è diviso almeno in tre parti per il testo che noi leggeremo. Leggeremo i primi 15 versi, ripeto. Ci saranno delle ripetizioni proprio perché ci ricordiamo anche di Primo Cronache 16. Salmo 105 dice: celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli, cantate e salmeggiate a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie, esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Verso 5, sottolineiamo, ricordatevi dei prodigi fatti da Lui, questo fa eco a Primo Cronache, dei suoi miracoli e dei suoi giudizi della sua bocca, dei giudizi della sua bocca. Voi figli d'Abramo, suo servo, discendenza di Giacobbe, suoi eletti, egli, il Signore, è nostro Dio. I suoi giudizi si estendono su tutta la terra. Egli ricorda per sempre, si ricorda per sempre del suo patto, anche Dio si ricorda, della parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece con Abramo, del giuramento che fece a Isacco, che confermò a Giacobbe come uno statuto, Israele come un patto eterno, dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. Non erano allora che poca gente, pochissimi e stranieri nel paese, e andavano da una nazione all'altra, da un regno ad un altro popolo. Egli non permise che alcuno li opprimesse per amor loro, castigò dei re, dicendo: non toccate i miei unti e non fate male alcuno ai miei profeti. Fin qui la parola del Signore. Ricordarci è molto fondamentale. Ricordarci di quello che il Signore ha fatto è qualcosa che innanzitutto impariamo da Dio stesso, perché Dio è colui che si ricorda del patto, si ricorda della promessa che Dio ha fatto. Lui stesso dice: no, anche se loro non lo sanno, io rimango fedele anche per mille generazioni. Un'espressione che vuole far entrare nella mente di colui che ascolta l'idea che Dio rimane fedele per sempre. Perché potremmo contare mille generazioni, Secondo la Bibbia una generazione più o meno viene calcolata con 40 anni. Allora moltiplichiamo 40 anni per 1000 e diciamo Dio sarà fedele fino a, ma è un'espressione che si utilizzava e tante volte diciamo anche noi questa parola mille, grazie mille che vuole, che ti metti a dire grazie 1000 volte, non certo, ma significa infinitamente grazie. Grazie a Dio. Ora è importante capire che come Dio si ricorda, anche noi dobbiamo ricordare di essere grati a Lui, grati a Lui. E oggi ho intitolato proprio questo Ricorda e ringrazia. Ringraziare è importante, è fondamentale, ma se dietro questo ringraziamento a Dio, questa gratitudine a Dio, non c'è il ricordo di ciò che Dio fa, noi corriamo il rischio di dimenticare ciò che il Signore ha fatto per noi. Signore, aiutaci. Ora, Dio vuole che noi lo assomigliamo e ricordiamo che in ogni circostanza dove noi viviamo, noi possiamo ringraziarlo. È così che dice in 1 Tessalonicesi 5,18, dice proprio in questi termini, in ogni cosa, circostanza, situazione, questo cosa significa cosa? Rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Questo può essere certamente adottato in ogni situazione. Certo, dobbiamo sempre comprendere se in quella situazione noi siamo andati a finire per scelta personale oppure per caso che noi chiamiamo quella data cosa in cui noi ci troviamo. Nonostante questo, dobbiamo sempre capire che dove noi ci troviamo è per la volontà di Dio, permissiva o definitiva, noi sempre siamo al centro della sua volontà. E se lo siamo è perché? Perché lui si prende cura di noi. Questo è un messaggio particolarmente dato dall'apostolo Paolo verso la chiesa di Tessalonica, ma credo che sia anche per noi. Noi dobbiamo essere per certo veloci, pronti a dare grazie al Signore e a ricordare ciò che Dio ha fatto. Avete alzato molti di voi la mano, avete detto che vi ricordate delle meraviglie che Dio ha fatto. Non dimenticateli mai, metteteli in un libro, datelo ai vostri figli o ai vostri nipoti, raccontate quello che Dio ha fatto per voi e non dimenticatelo. Perché? Prima di tutto perché i versi 4 e 5 del nostro testo ci dicono cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. È una maniera di poter sì che la nostra vita sia vicino, abbia una relazione costante. E poi il verso 5 dice ricordatevi, non dimenticate i prodigi fatti da Lui. È un comandamento ricordarsi. Se ci dimentichiamo, ripeto, finiamo di dare al nostro cuore la gioia che Dio desidera donarci. Perché se ci dimentichiamo non siamo grati e se non siamo grati non diamo lode, se non siamo lì pronti ad essere strumenti di lode per Signore, avremo solo ed esclusivamente un mucchio di aria, un pugno di mosche che il mondo ci dà. Dov'è la gioia in questo mondo? Gloria a Dio che la nostra gioia è dal fatto che abbiamo una relazione con Dio che coltiviamo giornalmente attraverso la presenza dello Spirito Santo. La sua parola è la preghiera. Ricordatevi, cosa bisogna ricordare? Sono almeno tre cose qui che dice il nostro testo. Prima dei prodigi o meraviglie fatti da Lui, poi dei suoi miracoli, prodigi e miracoli, sembra dare una diversa opinione, non la stessa cosa, e poi anche dei giudizi della sua bocca. I prodigi sono le cose che Lui stesso già ha fatte. sono lì, testimoniano i cieli, la terra, raccontano i prodigi di Dio, la gloria di Dio. I miracoli sono quelle che Lui fa al di là, scavalcando le leggi della natura, le leggi del corpo, le leggi della nostra stessa salute, perché Lui viene e interviene nel nostro bisogno e Dio dice: ricordatevi dei Suoi prodigi, ricordatevi di tutto quello che Lui già ha fatto e poi ricordatevi di quello che Lui ha detto. Oh Signore, che mai mi dimentichi di ciò che tu hai detto. Vi parla il Signore? Prendiamo noi nota? Prendiamo nota di quello che il Signore... Come ci parla il Signore? Ci parla attraverso la sua parola, ci parla nella presenza del Signore, ci parla nella nostra coscienza. Dio dice la sua parola, ha dato a noi una lampada. Questa lampada è la coscienza, che è opera dello Spirito Santo. Per alcuni questa coscienza ormai è finita, è andata via, è evaporata. Perché? Perché hanno trafitto Cristo Gesù nella loro mente, nel loro cuore, e continuano a farlo fin quando l'opera dello Spirito Santo in loro si spegne. E spesso ho detto: fin quando noi sentiamo la voce, il rimprovero anche dello Spirito Santo nella nostra vita, rallegriamoci, perché Dio non si è arreso di operare in noi e di riportarci dove Lui desidera che noi siamo. Ma quando noi non abbiamo più il senso della parola di Dio, il senso di quello che è il messaggio della sua parola alla nostra vita, quando iniziamo a formulare in noi una opinione di come le cose dovrebbero andare, quando dovremmo fare bene attenzione alla parola che Dio ci ha dato, noi stiamo dicendo allo Spirito Santo che abbiamo una guida diversa di quella che la parola di Dio già ci ha dato. E noi iniziamo a dimenticarci e iniziamo a legarci, ad attaccarci a tante altre cose. Signore, aiutaci a lodarti per quello che tu hai fatto. Mi domando, la sua creazione, queste stelle, questi pianeti, questa opera che viene presentata a noi come quasi qualcosa arrivata per caso. Ho sempre detto che l'ingegneria non è un caso. Qualche volta ho mandato un film intitolato Dio c'è, perché si pensa che far volare un aereo è scienza umana, ma gli uccelli che volano e hanno volato prima di noi è per caso. Dite che un aereo, un Airbus o un 747 è il frutto di un caso. Gli scienziati, gli ingegneri, aerospaziali, eccetera, eccetera, vi diranno: tu sei pazzo, aggiornati. E potremmo andare avanti con tante di quelle cose che si pensa che sono il frutto della tecnologia e della scienza umana. Ma quando si parla del corpo umano, dei corpi celesti, quando si parla del regno animale che ancora deve essere completato, per non portare Paola, il regno botanico, quante piante, forme, e ancora non sappiamo neanche la metà di tutte le cose. Forse dobbiamo ancora trovare il nome per certe piante così rare e poi scoprirne i benefici, perché Dio non ha fatto nulla per caso. Ho sempre pensato, il giorno in cui noi avremo la nostra mente trasformata e sarà simile a quello di Cristo, e noi conosceremo appieno, completamente, perché è una mente come quella di Cristo, la nostra mandibola si aprirà e cadrà fino a terra e diremo: wow, Dio non ha fatto nulla per caso. Ricordatevi dei suoi prodigi. La vita degli animali. Ricordo una volta quello che è un documentario sui pinguini. L'avete mai visto un documentario sui pinguini? Chi l'ha visto? Beata te. Sapete che la pinguina, dopo aver fatto l'uovo, lo consegna al pinguino, che se lo mette sui piedi e lo copre con la sua pancetta, bella piena di piume, e lo fa andare avanti per mese e rimane impalato nel vento, freddo, non lo conosciamo quel freddo, al Polo Sud, per mesi. Perché c'è un cambio e mi piace vedere questo team, marito e moglie, se possiamo chiamarlo, il pinguino e la pinguina. Lui è stato a fare la sua caccia, si è riempito, c'ha il grasso che gli esce di fuori. La femmina invece è pronta per fare l'uovo, lo prende. L'uovo non deve mai cadere sul ghiaccio, altrimenti si congela e perde subito quello che è il covare, no? Scovare o covare? Covare. E dopodiché, lo so che appena uscite di qua andate subito, pinguini. Ma è bellissimo. È la femmina che ormai non ha più energia, riparte per mesi alla ricerca di pesca per nutrirsi e poi ritornare. E il maschio è quello che porta avanti tutta l'operazione. Dio ha fatto meraviglie. Ho pianto. Non perché c'era freddo nel film, ma ho pianto perché ho visto come Dio, anche con l'istinto, ha fatto delle cose che noi ancora dobbiamo scoprire. Ricordatevi dei prodigi del Signore. Ricordatevi anche dei miracoli. Posso chiedere se Dio ha fatto un miracolo? Non parlo di cuori, ma un miracolo, cioè una situazione che era impensabile di trasformarsi, di cambiarsi. E poi Dio è intervenuto perché voi avete pregato con fede. Posso vedere la vostra manina? Anche qui sembra che andiamo a confermare, non che la Bibbia ha bisogno della nostra conferma, ma si riafferma quello che la parola di Dio dice. E come è fatto, come è stato diciamo operato? Perché Dio ha il potere di abbattere ogni legge che Lui stesso ha creato. Neanche l'uomo può fare questo. Poi anche i giudizi della sua bocca, sia nel dichiarare sia la luce e luce fu, sia nel dire vai avanti, io ti darò questo nemico nelle tue mani. Quello che Dio ha detto non viene meno. Cielo e terra possono passare, ma la mia parola non cambia. Ecco perché lo chiamiamo Dio. Amici, fratelli, sorelle, noi dobbiamo ricordarci di questo. Perché? Prima di tutto lo ringraziamo, ma dopo ritorna, dopo quella lunga catena e serie che abbiamo fatto, a che cosa? A qualcosa che porta gioia alla nostra vita. Porta gioia più di un cuscino, e dopo alla fine vi faccio capire di che cosa si tratta. Porta gioia nella nostra vita e nel nostro cuore, al di là di quello che è quel momentaneo e passeggero momento di allegria. Porta gioia profonda, porta pace, porta serenità. Ecco perché dice, ricordatevi dei prodigi, dei miracoli e dei giudizi della sua bocca. Dobbiamo avere un'esperienza sempre di più col Signore. Uno, la conoscenza di che cosa Lui ha fatto. Due, l'esperienza di cosa Lui ha fatto in noi. E la terza, la cosa che Lui ha detto, le cose che Lui ha proferito per bocca della sua parola, che ci confermano cosa noi dobbiamo ricordare. Certamente dobbiamo soprattutto ricordare quello che Dio ha fatto per noi. La mia esperienza personale col Signore non sarà mai dimenticata. Dio ha fatto grandi cose, mi ha salvato, e mi ha salvato in una maniera particolare. Ricordo come E Dio ha fatto anche opere meravigliose nella vita di altri. Sicuramente avete ascoltato testimonianze di altri che sono venuti al Signore. La salvezza è la cosa più bella che Dio fa in noi. Ricordo la vita del dottor Pat Donadio, che era cresciuto in mezzo alle strade cercando di rubare, fu pure sparato dalla polizia e fu in qualche maniera arrestato, ma un giorno il Signore lo ha salvato. E per tanti anni ha mostrato la sua gratitudine al Signore, servendo il Signore. È stato per 27 anni missionario in Alaska, fondando una scuola biblica, diverse chiese. Il Signore se l'ha portato in gloria non molto tempo fa. È stato per tanti anni direttore di tanti missionari in tutti gli Stati Uniti locali, cioè nazionali, quasi 2000. Nel Mission America, un carissimo fratello che è andato col Signore, che ancora ricordo, ha scritto un libro, non c'è in italiano purtroppo, la sua vita la conobbi bene, infatti ricordo quando abbiamo avuto un tour qui nelle chiese in Italia che ci avevano invitato, ricordo anche un'altra testimonianza. Avete mai sentito parlare di Nicky Cruz? Non è una macchina del General Motors, la Cruz. È la testimonianza di un giovane che negli anni 60-70 viveva nella città di New York, era uno dei capi banda. È lì che il Signore chiamò il fratello David Wilkerson. Oggi, lì, nella Broadway, c'è una chiesa, Times Square Church. È la chiesa che continua ad essere. Tutti gli hanno detto no, non andare lì, è al centro, ci stanno questi, ci stanno le donne, ci stanno i teatri, c'è tutta una gente di qua e di là. Il Signore gli disse no, sento in cuore di fare lì una chiesa, la chiesa continua. Lui è andato col Signore, l'opera sua rimane. Ricordiamoci, ascoltate. O comprate il libro di Nicky Cruz, per dire Nicky Cruz, per dire chiunque. Una volta a Montreal abbiamo avuto la visita di un giovane che da poco si era convertito e ancora poteva venire in Canada solo perché accompagnato da un agente FBI, Federal Bureau Investigation. Questo fratello lo portò in chiesa nostra, diede una particolare testimonianza. Chi era Tom Papania? Tom Papania era uno che andava a riscattare tutto quello che veniva fatto in una famiglia particolare che aveva il controllo di ogni cosa quasi a New York. Avete mai sentito Castellano? Sì, lui sì. Gambino? Ah, adesso comincia. E Dio lo ha trasformato. 2 ore e mezzo. La chiesa ci aveva più di 900 persone presenti. E noi stavamo sul pulpito. Traducevo anche in italiano. E ricordo che non ho mai visto anche i ragazzi stare tutto attorno alla piattaforma. È come se ci avessero avuto ragazzi tutto qua, ad ascoltare. Più di 2 ore e mezzo di testimonianze, passa. Ma Dio aveva fatto qualcosa. Ora non tutti passiamo attraverso la tragedia della malavita, della mafia o di qualche altra cosa. Dio ama tutti. E Dio vuol salvare tutti. Perché il Dio è un Dio amore. Ricordiamoci dei prodigi. Ricordati di ciò che Dio ha fatto per te. Poi mi piace il verso 6 che dice che Dio si ricorda delle promesse che lui ha fatto ad Abramo, suo servo, discendenza di Giacobbe, suoi eletti. Egli, il Signore, il nostro Dio, i suoi giudizi si estendono su tutta la terra. Il verso 8 rivela che egli si ricorda per sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni. Hai mai detto a qualcuno ti do la mia parola? Hai detto? Che significa quando noi diamo la nostra parola? Significa che vogliamo ricordarci di questa promessa. e soprattutto mantenerla. Dio si ricorda per mille generazioni di qualcosa che lui ha fatto e ha detto verso un uomo. E lui si ricorda. Ora, se Dio è fedele, non dobbiamo anche noi essere fedeli come lui è fedele? O le nostre parole sono sì sì e poi volano via? Qualcuno ha detto che chi è pronto a promettere deve essere pronto a ricordare. Durante la Seconda Guerra Mondiale vi fu un generale delle truppe americane che si trovava in terra filippina, si chiamava MacArthur. E MacArthur capì che con la guerra con i giapponesi le cose andavano molto male e pensò di studiare uno stratagemma. Radunò le sue truppe e gli disse, lungo discorso che non faccio, ma la cosa importante, disse, credetemi, ritornerò. 2 anni dopo, su terra filippina, ritorna il generale MacArthur e a tanti che erano rimasti un po' sparpagliati a destra e a sinistra, riconquista la terra filippina con l'aiuto dei filippini e riporta gli Stati Uniti in vittoria contro l'oppressione dell'esercito giapponese. Se un uomo è capace di mantenere la sua promessa, perché non dobbiamo noi credere a Gesù che ha detto io ritornerò? Perché non dobbiamo noi essere come il nostro Signore e dire sì, farò quello che io ho promesso? Una promessa deve essere mantenuta, tenuta, riverita. Tante volte vi sono certi casi dove noi diciamo sì, ma sai, ho dovuto dire, ho dovuto fare, ho dovuto cercare, ma io credo che tutti dobbiamo tenere le nostre promesse, mantenerle. Iniziamo con i pastori. I pastori promettono al Signore in una cerimonia di imposizione di mani, di ordinazione al ministerio, di servire il Signore e di servirlo con tutto il cuore. Non è solo per i pastori devono farlo. Mariti, quando voi dite sì, prendo mia moglie come mia legittima sposa, Davide ride, significa che deve, l'ho sottolineato venerdì, è vero Davide? Dovete mantenere questa promessa. Mogli, la stessa cosa. Chi altro c'è che deve mantenere la promessa? Consiglieri di chiesa, eh? Alcuni di loro anziani che hanno il ministero della parola. I consiglieri di chiesa promettono al Signore, anche alla chiesa, di servire il Signore, di essere di esempio. I fratelli sono qui questa mattina e ringrazio il Signore. Ma è importante capire che quando noi prendiamo un impegno, lo manteniamo. Monitori di scuola domenicale, loro sono esclusi, vero? No. Anche loro. Perché? Perché è importante ricordarci delle promesse che non solo facciamo a noi stessi o anche al pastore o alla chiesa, ma lo facciamo soprattutto al Signore. Genitori, quando date una promessa ai vostri figli, fatevi in quattro, mantenete la promessa, se no non la fate. Uno solo ha detto amen. Figli, non siate meno. Prometti a papà e mamma. Forse papà e mamma non hanno comprato un paio di scarpe o un abito. Forse papà e mamma si stanno levando proprio, come si suol dire certamente, il boccone perché voi possiate o studiare, abbiamo studenti qui anche, o possiate lanciarvi in quello che potrebbe essere una opportunità, un'istruzione, una laurea, perché vi amano e vogliono il meglio per voi. Ricordo questo amico nostro che mentre eravamo allora a Cassino a fare il militare, ci inoltrammo in un giorno verso Campobasso e a Isernia incontriamo una casupola e c'era scritto uova fresche, cibo casalingo. Cosa abbiamo fatto? Siamo entrati. E ci tratta proprio. Alla fine dice, quanto dobbiamo pagare? No, niente, che è quello che mi volete. Come no? Abbiamo mangiato. Non vi dico perché sennò vi viene la fame. Ma era buono. E alla fine abbiamo detto, ma perché ci state trattando così? È vero che non siamo miliardari, qualcuno era anche in divisa, il resto era borghese, eravamo ancora soldatini, eravamo lì a fare il corso di polizia giudiziaria. E dice, uno di voi assomiglia tanto a mio figlio che non è più. E lì ci sono cascate le lacrime. E quell'uomo si disperava, perché tutto quello che aveva promesso non l'aveva mantenuto. E voleva in qualche maniera ricambiare, ripagare. Signore, aiutaci a promettere e mantenere. C'è un verso in Ecclesiaste, capitolo 5, verso 4. Possiamo leggerlo? Sono versi 4, 5 e 6. Qui si tratta di fare una promessa o un voto al Signore. Dice così, quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare, non tentennare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti, adempi il voto che hai fatto. Andiamo al prossimo, perché meglio è per te non fare voti. Ci sono molti che agiscono sull'impulso, sulla reazione, sull'emozione. Il Signore vuole che noi utilizziamo il nostro spirito, l'anima, ma anche il nostro cervello. Una merla ammalato. Poi, che farne e poi non adempierli. E infine, non permettere alla tua bocca, perché con la bocca facciamo spesso le promesse, di renderti colpevole. L'originale dice di farti peccare. Questo renderti colpevole, addirittura Dio lo dice di farti peccare. Non dire davanti al messaggero di Dio, è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani. In altre parole, stai attenta quando usi la tua bocca per promettere. Quando prometti qualcosa a Dio, e io vorrei aggiungere alla Chiesa, alla moglie, al marito, ai figli, al parentato, a chiunque, anche ad un estraneo, che Dio ci dia grazia di ricordarci non solo dei prodigi, miracoli e giudizi, ma del patto e delle promesse che noi facciamo, perché Dio non si dimentica. Perché a volte dobbiamo arrivare a dire, oh scusa, non volevo, ho sbagliato. Sono state a volte delle persone che sono venute all'ultimo momento per dirmi, sai, abbiamo sbagliato. Attenzione, che Dio ci aiuti a ricordarci delle promesse che noi facciamo. Perché quando uno sbaglia, poi sbaglia anche l'altro. E questo non ci rende veramente vincitori nella presenza del Signore. Non ritornare e dire, ops, è stato uno sbaglio, sai. Sì, confessare è buono e Dio ci perdona. Però non è una scusa, perché noi ci inoltriamo nel promettere leggermente e poi non mantenere in realtà. La Scrittura dice, non fare sì che la tua bocca ti fa peccare, ti renda colpevole. Dio, metti una sentinella davanti alla mia bocca. È così che dice la parola del Signore. Cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia. Abbiamo veramente tanto, tanto, tanto bisogno di ricordarci. Gesù stesso in 1 Corinti 11:23 dice: questo è il mio corpo, parlando del pane, questo è il mio sangue, parlando del calice. Lo vedete? Proprio perché voi vi ricordiate di me. Oh Signore, mai che io dimentichi il Calvario, mai. Così ricordiamoci certamente dei suoi prodigi, dei suoi miracoli, dei suoi giudizi. Ricordiamoci del suo patto, ricordiamoci del nostro patto. E la terza cosa, dal verso 11, è ricordarci del suo popolo, dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. Non erano allora che poca gente, pochissimi stranieri nel paese, e andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Egli non permise che alcuno li opprimesse, per amor loro castigò dei re. Si ricordò del suo popolo dicendo: non toccate i miei unti, non fate alcun male ai miei profeti. Se noi andiamo al Genesi 35, una nota, che sembra che Dio aveva creato terrore nel cuore dei popoli, Genesi 35, 5, quando loro entrarono nel paese di Canaan e tanti di loro avevano paura e tremore, il santo timore di Dio entrò, dice: poi partirono e il terrore di Dio invase le città, cioè le persone che erano intorno a loro, il popolo di Israele, e nessuno inseguì i figli di Giacobbe, il popolo di Israele. Lo sai o no? Dio opera in tuo favore più di quanto tu ed io pensiamo. Perché Dio si ricorda non solo di noi come individui, della nostra famiglia, ma si ricorda di ognuno di noi come chiesa, come popolo di Dio. Dio si ricorda del suo popolo fino al punto che non permise che nessuno di quelli che potevano mettere l'obbrobrio, la schiavitù, Dio li aveva liberati, e li aveva liberati da Egitto per sempre. Quando Dio ti libera, Dio vuol fare di te uno che anche in mezzo al deserto lo loda e lo adora. Faraone, devi lasciarlo andare perché loro devono offrire un culto al Signore. Signore, aiutaci, ricordati di noi, ma anche noi ci dobbiamo ricordare del popolo di Dio. È importante capire questo aspetto. Dio si ricorda del suo popolo e dei suoi unti. Perché? Proprio perché lui ha scelto e messo da parte coloro che sono stati consacrati. L'unzione veniva fatta a re, profeti e sacerdoti, e veniva prima di tutto messo in pubblico, veniva fatto da un sacerdote che era riconosciuto e veniva poi proclamato all'assemblea. Attenzione, attenzione quando quella proclamazione che viene solo da Dio, viene solo da noi e vuole in qualche maniera convincere che c'è una proclamazione fatta da noi stessi. È Dio che unge. Noi non possiamo ungere. Io posso solo ungere qualcuno che chiede l'unzione di fede per una guarigione nel fisico. Ma l'unzione della presenza di Dio nella propria vita viene dallo Spirito Santo. E Lui unge per dare a noi dei doni, 1 Corinti, e dà anche dei ministeri. Quello che la Bibbia in originale chiama dorisma e dorea, scusate, e carisma. Perché questo? Perché Dio ha fatto delle cose con molta precisione e la sua parola ci dà l'illuminazione. Dio non si dimentica del suo popolo, neanche noi dobbiamo dimenticare del nostro popolo, di coloro che Dio ci ha dati, i nostri fratelli, le nostre sorelle. Però dice anche di non toccare i miei unti. Uno dei passi più difficile per un predicatore predicare è proprio quello, perché sembra che predica a suo favore. Oh, non toccate il profeta di Dio, eh? Non toccate l'unto di Dio, non toccate il pastore. Ma no, io vi do un verso che è in Deuteronomio, capitolo 18, verso 19. Come i servi di Dio devono essere lì a dar conto al Signore, così anche ognuno di noi, non voglio mettere nessun peso, ognuno di noi ha la coscienza e ha lo spirito del Signore. Deuteronomio 18, verso 19, dice così: avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Fratelli, io mi voglio, come tanti altri pastori, rifugiare in queste parole di Atti 20:27. Non mi traggo indietro dell'annunziare tutto il consiglio di Dio. Poi chi ascolta o chi non ascolta è qualcosa che non ha più a che fare con il messaggero, ma ha a che fare direttamente con il mittente. A buon intenditore poche parole. E di questo ne possiamo dire di ogni cosa, su ogni situazione, su ogni, diciamo, punto biblico, dottrinale o consiglio della parola di Dio. Se noi veramente crediamo che Dio ci parla attraverso la sua parola, facciamo molta attenzione. Ma perché Dio non ci castiga immediatamente quando noi sbagliamo contro la sua parola che noi sappiamo? Perché? Vi do tempo che pensate. Forse perché si è dimenticato? No. Cosa? Non ho capito. Amen. È un Dio misericordioso. Non confondiamo mai la grazia, la misericordia, la benevolenza. Mi piace questo antico termine, longanimo. Non è un'anima lunga, 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 ma è un senso di capire quanto Dio è paziente verso di noi. Ho parlato una volta, ho parlato due volte, dice l'Eterno. Adesso i miei giudizi si avverranno. Non sottovalutare ciò che la parola di Dio ci dice. Concludo. È importante ricordarci di ciò che Dio ha fatto. È importante ricordarci di chi Dio è. È importante ricordarci dei suoi miracoli. È importante ricordarci del suo popolo e di tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Fratelli, vi voglio incoraggiare, tutti quanti quelli che hanno alzato le loro mani, durante questa settimana, fatelo questo. Prendete un pezzo di carta, sai cos'è la carta, no? È una penna, pure il vostro telefonino. Comincia a scrivere le cose grandi che Dio ha fatto per te. Perché quando inizi a vederli, a elencarli, i tuoi occhi che vedono la lista iniziano a stuzzicare il cervello, e il cervello tocca il cuore e il tuo cuore ti darà gioia. Non lo vuoi fare? Arrangiati. Inchiniamo i nostri capi.